Sì, dunque bisogna fare un passo indietro, come succede spesso nella storia, e anche precisare un termine. Quando si dice che la popolazione dell'Istria e di Fiume, della Dalmazia, era prevalentemente italiana, di origine, di tradizione, di cultura, eccetera, eccetera, si dice qualcosa di parzialmente vero, perché in realtà lì, diciamo, l'Italia è considerata come Stato, come unità organizzativa, essendo nata appena nel 1861, uno degli ultimi Stati europei a nazione a, diciamo, consolidarsi, imporsi, e non esisteva, diciamo, tutta questa area, no? Tutta l'area dell'Adriatico in realtà era stata per secoli, per 5, 6 o 7 secoli, influenzata dalla potenza veneta, con l'eccezione, diciamo, del nord, in cui invece si era imposta l'Austria, no? Questo già si parla del XIV secolo, e Trieste si era data, come si dice, all'Austria per appunto la rivalità, no, con Venezia nel controllo dell'Alto Adriatico. Però è altamente improprio parlare, insomma, di italiani come categoria storicamente e culturalmente ben definita, si tratta piuttosto di veneti, veneziani o venetici, come si potrebbe dire, e quindi è un'altra la cultura che, diciamo, si diffonde, che è una cultura che anche integra per diversi secoli al proprio interno ed è integrata da elementi, diciamo, del ceppo linguistico e culturale slavo, il che vuol dire sloveni e croati in questi territori. Allora, bisogna ancora ricordare che la Prima Guerra Mondiale, di cui tra l'altro non a caso si celebra in questi anni lo scoppio e l'ingresso del cosiddetto Maggio Radioso, no, del 1915 dell'Italia in guerra, e cambia completamente questa situazione di relativo equilibrio e convivenza. Quella che viene considerata, ci hanno insegnato a scuola, come la quarta guerra di indipendenza o fatta per la redenzione di Trento e di Trieste, in realtà è una espansione dello Stato italiano a nord con l'occupazione Sud Tirolo e a est con l'occupazione di territori abitati quasi esclusivamente, soprattutto quelli interni, no? Da popolazioni di cultura e di tradizioni slave, quindi gli sloveni e i croati. Circa 1 milione sono i cosiddetti alloglotti, cioè gente che diventa, contro la propria volontà, comunque a prescindere dalla propria volontà, cittadini italiani. E lo Stato, anche lo Stato liberale, prima dello Stato fascista, viene qui con una mentalità, come hai detto tu giustamente, coloniale, cioè si impone e vuole dimostrare di avere tutto sotto controllo nei confronti delle popolazioni qui residenti, ad esempio cambiando i nomi delle località. Questo già prima dell'avvento del fascismo, per dare un esempio così significativo, villaggio che si chiamava appunto Dolina, che è un avvallamento carsico così studiato in tutto il mondo per le sue caratteristiche geologiche e poi vegetali, viene trasformato questo toponimo Dolina in San Dolligo della Valle, cioè viene inventato un santo da attribuire a questi abitanti di questo villaggio di alcune migliaia di individui. Cioè si tratta di un'occupazione, che è un terreno che viene occupato militarmente, una parte notevole dell'esercito è spostato al confine orientale, poi amministrativamente qui calano e vengono spediti funzionari da varie parti d'Italia che si ritengono e sono estranei, e spesso sono ostili anche alle popolazioni che dovrebbero, tra virgolette, amministrare. E anche dal punto di vista culturale, perché vengono proibite le lingue slave, viene imposto con la forza, con la violenza, soprattutto del fascismo, la unicità, no, della lingua italiana. Allora tutta questa situazione di controllo, ma non solo controllo, di oppressione e di repressione, perché ci sono già sotto il fascismo dei movimenti che protestano in un modo anche violento contro questa repressione e pluriva, allora questo crea un clima di forte tensione non solo etnica ma anche politica, insomma, perché ovviamente una parte notevole di questi, che si potrebbero definire anche obiettivamente nazionalisti sloveni soprattutto, si orienta alla collaborazione con il nascente movimento comunista che sta consolidandosi con l'appoggio dell'Unione Sovietica. Ecco, la guerra del 1939, l'Italia ancora una volta entra dopo nella guerra del 1940, cambia ulteriormente e aggrava tutte queste tensioni. Nel 1941, come dicevi tu, la Jugoslavia viene invasa dall'Italia fascista e viene immediatamente messa sotto una pressione militare notevolissima. Vengono spostati in questi territori dei militari che non comprendono assolutamente la situazione né umana né naturale in cui si trovano e immediatamente comincia anche da parte delle popolazioni una forma di resistenza. In un certo senso la resistenza in questi territori comincia prima dell'8 settembre del 43 ed è una resistenza che passa soprattutto attraverso la popolazione slovena e croata più vicino a Trieste, soprattutto la slovena. Ecco, quindi comincia ad essersi anche una forma di guerriglia a cui lo Stato fascista risponde con una repressione che consiste in incendi di villaggi, in fucilazioni di massa, in torture, in deportazioni di migliaia e migliaia di persone, perché si tratta appunto di una forma di controguerriglia. Ecco, quindi quando si sviluppa poi la guerra con tutti i suoi eventi, con tutti i suoi passaggi, mentre la resistenza slovena e croata continua a crescere e a radicarsi, e anche tutto l'appoggio che bisogna anche dire i cosiddetti italiani di queste zone avevano dato al fascismo, ottenendone anche dei privilegi piccoli o grandi a seconda delle classi di riferimento, e questo comincia ad esplodere, una situazione non più controllabile, non più gestibile.
Claudio, scusami, a proposito delle nefandezze commesse dagli italiani, si parla anche di campi di concentramento costruiti dagli certo. italiani in terra jugoslava.
Sì, certo, quella che sarà la terra della Jugoslavia comunista o socialista. Dunque sì, ad Arbe, che è una isola abbastanza grande vicino a Fiume, viene costruito un enorme campo di concentramento che ospiterà decine di migliaia di individui, molti di questi moriranno, una parte verrà trasferita a Gonars, che è un piccolo comune della Bassa Friulana, dove verrà creato un altro campo di concentramento, ex novo, dedicato soprattutto a bambini e a donne, e anche lì la morte falciderà tutti questi internati. Quindi si sente con forza, con crudezza, la mano pesante del fascismo repressivo.
Enrico.
Campi che, scusate se interrompo, Gonars e Arbe, ma anche in altre località italiane, parlo di Monigo, Chiesa Nuova in Veneto, Renici in Toscana, quindi c'hanno un sacco di strutture fatte proprio ad hoc per gli internati jugoslavi, questo spesso non viene quasi mai ricordato, insomma, è una pagina che bisogna ricordare anche.
Quindi sì, abbiamo cercato di costruire un po' il terreno, di ricostruire un po' la situazione in cui poi si dà questa vicenda che questa giornata del ricordo vuole così un po' estrapolata da un contesto.
Certo, sì. Parlare io? Parlo io per
no, no, ma posso anche parlare io. Estrapolata, certo, perché molte volte appunto secondo me si fa l'errore di come dire, ricostruire solo una parte della storia dell'area adriatica, insomma, quindi credo che sia doveroso ed essenziale ripercorrere tutto l'anello della storia di queste terre, quindi quando appunto noi parliamo di giorno del ricordo è assolutamente necessario fare una panoramica su tutto quello che è stato, quindi non ricondurla soltanto al momento delle foibe e dell'esodo, decontestualizzandole da tutto quello che viene prima, insomma.
Sì, certo, questo è un uso politico della storia.
Certo. Che purtroppo si continua a fare nonostante i progressi della storiografia, mi viene da dire, perché molte volte non si tengono conto delle molte ricerche che sono state fatte in questi anni e si tende comunque solo ed esclusivamente a fare un uso politico.
Sì, certo, un uso politico superficiale, certo. Parziale nel doppio senso della parola, no? Quindi si considera solo un aspetto e inoltre da un punto di vista, insomma, da un'ottica estremamente vittimistica, no?
Sì,
e
sì,
anche
sì.
Visto ieri, ho assistito allo spettacolo che è stato dato.
Tremendo, ho resistito 40 minuti forse.
Ah no, io ho resistito fino in fondo prendendo appunti.
Enrico, il lavoro di Cristicchi, il magazzino,
ecco,
18.
Ne ho sentito parlare, io non l'ho ancora visto, lo vedrò insomma.
Ma non ti perdi nulla, è davvero...
No, ma secondo me invece ha un suo senso, perché è un modo, diciamo, abbastanza furbesco di presentare, cioè non è uno spettacolo fascista di quelli...
Semplicemente nazionalista, direi, nazional popolare.
È sostanzialmente una esaltazione degli italiani che purtroppo sono rimasti vittima. E allora gli italiani vittime, il vittimismo come in tutti i nazionalismi, è il primo passo per ottenere del consenso e uno spirito di rivincita, di rivalsa. E quindi è estremamente pericoloso, diciamo, assecondare questo tipo di emotività, perché lo spettacolo anche rientra a pieno in questa manipolazione.
Certo. Io prima di dare la parola a Enrico, Claudio, scusami se ti interrompo, dico solo che uno dei passaggi davvero più mirabili di questa sorta di spettacolo teatrale, una cosa un po' alla Paolini, un po' cantata, un po' musical, era quello in cui parlando della prima, adesso Enrico ci farà bene questo discorso, perché il discorso delle foibe va diviso in due, no? Una prima fase che sicuramente è quella degli ammazzamenti contro i collaboratori del regime, poi una seconda fase invece in cui c'è un costituirsi dello Stato jugoslavo con tutti gli effetti, diciamo, collaterali, con rispetto per le vittime ovviamente. E c'era questo passaggio sui collaboratori dove Cristicchi diceva hanno iniziato ammazzando i gerarchi, gli alti ufficiali, e poi cosa poteva centrare un prete, un postino, come se questi non potessero essere collaboratori del nazifascismo, voglio dire, come se i collaboratori del nazifascismo avessero un marchio in fronte, non potessero essere maestre o insegnanti o impiegati.
O ancora di più carabinieri.
O i carabinieri, si dice anche, hai ragione Claudio, dice anche a un certo punto addirittura carabinieri, come se chissà cosa facesse.
Lui, scusate se mi interrompo, dimentica forse una cosa che, cioè, insomma, Claudio lo sa bene, il cosiddetto esodo nero, cioè nel senso che ad esempio molti di questi gerarchi, i primi, sono stati i primi ad esempio ad andare via subito dopo l'arrivo delle truppe di Tito, ecco, quindi anche questo è una cosa che va ricordata. Io lo spettacolo purtroppo non l'ho visto, lo vedrò e poi magari ne parleremo, ecco, come...
Sì, Enrico, io andrei un po' sulla tua materia, ecco.
Sì, sì, ma allora io molto brevemente, si parla di foibe, è importante dire che le foibe hanno due, come dire, conoscono due stagioni distinte. Beh, la prima quando accade? Accade subito dopo l'8 settembre del 43, dura poco, dura circa un mese e direi che coinvolge soprattutto le zone dell'Istria e di Fiume. Qui chi è che finisce in foibe? Beh, finisce in foibe fondamentalmente gli appartenenti al regime fascista, quindi collaborazionisti, l'avete detto prima, podestà, insomma, tant'è che per definire, no, questa stagione è stato anche scomodato un termine, quello della Jacquerie, perché in effetti c'è proprio una reazione fondamentalmente alla repressione dello Stato italiano. Questa è la prima ondata da un punto di vista della quantificazione, ecco, buono tra le 500 e le 700 persone. Differente invece il discorso.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, sì, sì.
Ecco, sì, volevo dirti che proprio per, diciamo, completare questo discorso sulla prima fase, dopo l'8 settembre, si tratta anche appunto di una Jacquerie, cioè di una rivolta contadina,
certo, nei confronti
i proprietari terrieri, che erano
ma tant'è
in buona
che
parte
vengono dati, scusa, vengono dati alle fiamme, ad esempio, anche i simboli, no, dello Stato italiano, ci sono proprio archivi, catasti comunali che vengono incendiati, perché poi
certo.
Lo Stato italiano era, come dire, indistinguibile dal regime fascista in quell'ottica lì.
E questo in un certo senso era una vittoria del fascismo, ma che poi si è trasformata appunto è stato un boomerang.
Certo, e poi appunto la seconda ondata invece è un po' differente, nel senso che ha come appunto ovviamente avviene nel 45, quindi subito dopo la fine della guerra, la presa del potere da parte delle truppe di Tito, anche questa non dura tantissimo, dura circa un mese, ma oltre all'Istria direi che coinvolge soprattutto le zone di Gorizia e di Trieste, dove si ha il numero di vittime maggiore. Cosa cambia rispetto al 43? Beh, cambia fondamentalmente un elemento di fondo, cioè la chiara volontà politica che sta dietro a questi elementi, cioè praticamente la volontà di annessione della Venezia Giulia alla nuova Jugoslavia di Tito. E quindi da questo momento in poi io direi che tutti coloro che sono contrari, no, a questo tipo di politica sono considerati da Tito dei nemici politici, delle categorie a rischio, e per loro c'è questo, come dire, questo sistema repressivo che ha nelle foibe il proprio apice. Però ecco, perché vengono colpiti gli italiani? Questa è la cosa secondo me importante. Per due motivi di fondo. Da una parte perché appunto si chiudono in un certo senso i conti aperti della guerra, e dall'altro perché gli italiani sono di fatto profondamente contrari, la maggior parte degli italiani è profondamente contrari a questo nuovo corso politico, e quindi vengono colpiti per questo motivo. Però, e questo mi riallaccio forse a quello che dicevate prima, bisogna stare attenti a utilizzare questo termine di pulizia etnica, perché in realtà non è esatto declinarlo su questo terreno, perché io direi che quello che fa sì che si vada in foibe non è tanto quello di essere italiani da un punto di vista etnico, ma è una cosa ancora più profonda, cioè quello di volere l'Italia come realtà culturale, sociale, nazionale. Quindi questa è una cosa fondamentale anche per evitare queste strumentalizzazioni.
Certo, d'altra parte non è una novità che gli stati nascono con la violenza.
Ah beh, certo, ma perché le guerre
e quindi nascono la repressione. Volevo aggiungere un'altra cosetta, che quando si parla, si usa questo termine appunto di italiani, sembra che tutti scappino.
No, alcuni rimangono, perché poi appunto questa è l'altra grande, voglio dire, parlando delle foibe ovviamente poi bisogna...
La questione dell'esodo, insomma.
Esatto, la questione dell'esodo, che comunque anche questa è una questione complessa, cioè tantissime persone vanno via, adesso si può litigare, come dire, sui numeri, che sono da un minimo di 200, un massimo di 350.000 persone. Credo che le stime più puntuali siano intorno alle 250.000 persone, gli ultimi studi hanno dimostrato questo, che comunque sono insomma una quantità oggettivamente molto molto elevata.
Sì, però siccome bisogna fare sempre delle comparazioni,
nello stesso periodo. Ah certo, li mettiamo con i tedeschi del
Sudeti, insomma, vanno 12 via 4 milioni.
Certo, no, ma questo però, essendo una cosa che riguarda, come dire, la storia a noi più vicina, ecco, noi siamo probabilmente più portati a comprarlo,
sì,
con questo, certo. Poi nell'ottica delle grandi ragionamenti, insomma, sono, mi sembra, 12 milioni i tedeschi che vanno via dall'Europa, quindi credo che...
però, quali, ecco, sono, Ico, le ragioni, o anche Claudio, le ragioni di questo esodo? Perché questo è importante,
certo,
perché sì, nella costruzione di questa memoria artificiale che in qualche modo è alla base di questo discorso politico di Napolitano e di chi propone questa giornata, è uno, ci fu una pulizia etnica, due, gli italiani andarono via perché avevano paura di essere infoibati. Questo è quello che viene un po'
sì,
così soffiato.
Sì, se posso rispondere, beh, allora innanzitutto, beh, c'è da dire, questo è, voglio dire, è un dato di fatto ed è innegabile, che nelle dinamiche dell'esodo la paura gioca un ruolo fondamentale, insomma, perché ricordo delle foibe, delle violenze, fa sì che molte persone abbiano nella paura una delle, come dire, delle molle che spinge a partire. Però, e questa è un'altra cosa che poco, come dire, poco si cerca di mettere in evidenza, è che non è stata soltanto la paura a far sì che le persone vadano via, ma ci sono tutta una serie di elementi concatenati. Quindi ad esempio penso alle nuove normative economiche, no, che vengono introdotte con la Jugoslavia. Allora la popolazione italiana, che era fondamentalmente quella egemone in Istria, era una popolazione spesso contadina, proprietaria terriera e cose di questo tipo. Quando arriva la Jugoslavia viene messo in piedi tutto un sistema di cooperativizzazione, di cooperative, che fa sì che venga abbattuta la proprietà privata, e quindi queste famiglie che da tempo, da generazioni erano proprietarie, non hanno più niente. Questo è il motivo che le spinge a partire.
E su questo, Claudio, si innesta anche un discorso di classe che tu affronti.
Certo, sì, perché non è un discorso di classe che però non può spiegare tutto, perché se appunto noi guardiamo con un po' di calma anche la composizione sociale di chi emigra, io direi che si tratta anche di una forma di attrazione, no, di un'economia relativamente più sviluppata come quella di Trieste, verso la quale gli istriani, insomma, da decenni o da secoli addirittura convergevano, soprattutto i più vicini, perché offriva tante possibilità. Quindi c'è anche un elemento economico, non solo nel senso degli espropri, ma anche nel senso della speranza di cambiare, comunque di migliorare la propria esistenza. Le due cose si fondono un po', no? Da un lato,
certo, ma anche perché è un'esistenza che sinceramente, insomma, nei primi anni del dopoguerra doveva essere, come dire, anche migliorata, perché ad esempio questa è un'altra cosa che viene messa in evidenza negli studi, cioè la Jugoslavia cambia completamente le abitudini di vita e quindi comporta, per una popolazione che per anni era stata, insomma, la, chiamiamola egemone in Istria, a rapportarsi per forza di cose con un mondo nuovo che spesso non, come dire, non è piacevole. Cioè,
sì,
ad esempio,
certo, ma ci sono
ovviamente Tito, poi una volta che viene il potere fa tutta una serie di questioni, che questo è bene dirlo, secondo me è bene, cioè che comunque le scuole italiane vengono progressivamente smantellate, vengono mandate, gli italiani vengono mandati a scuole croate. Dopodiché c'è l'imposizione di alcune pratiche, ricordo la rebota, il cosiddetto lavoro volontario, cioè, quindi sono elementi che sulla psicologia delle persone incidono e non poco sulla prospettiva di partire. E se mi permettete un'altra cosa, cioè, l'esodo è comunque trasversale alla popolazione, cioè noi non dobbiamo pensare che partono solo i
certo,
cittadini o gli operai, ma partono tutti, cioè basta vedere cosa accade a Pola. Pola era una città di 32.000 abitanti, ne vanno via 28.137, no? E quindi, voglio dire, è un esodo trasversale. La stessa cosa avviene comunque a Fiume o anni dopo nella zona B, perché poi credo, per ovvi motivi di tempo, ma c'è tutto il discorso dei mutamenti dei confini tra il 47 e il 54. Esatto, che quindi sono elementi che concorrono un poco sulla scelta di partire. Cioè, quello che noi dobbiamo, secondo me, se posso permettere una riflessione più generale, cioè quello che noi dobbiamo scindere è, quando si affronta il giorno del ricordo, secondo me, appunto, è vero, ci sono le foibe, per carità, però la cosa fondamentale è anche l'esodo, e ridurre solo, come dire, il giorno del ricordo a una commemorazione delle, insomma, secondo me non va bene, cioè dovremmo cercare anche lì di mettere l'esodo nei giusti tasselli, ecco, quello che secondo me è importante, perché oggettivamente 250-280 mila persone che partono, ora non credo che partano, detto sinceramente, perché erano tutti fascisti, ma ci sono mille motivi, mille ragioni che spesso vengono mascherate da cose politiche, insomma, dal fatto che si pensi che siano, insomma, che siano solo due o tre motivi che li portano a partire, mentre invece bisognerebbe fare un discorso più a 360 gradi.
Claudio, poi chiudiamo.
Sì, ecco, volevo aggiungere che comunque tra, diciamo, le popolazioni di cultura italiana che usavano la lingua italiana, diciamo, prevalentemente, perché tutti conoscevano anche qualche parola delle altre lingue, e c'è una fetta non piccola in alcuni centri industriali come per esempio Rovigno, dove c'è una manifattura a tabacchi, e c'è una invece una, come dire, un'affermazione degli italiani che ideologicamente si trovano vicini al nuovo regime, quindi certo, la possibilità di costruire il socialismo fa sì che diverse migliaia di italiani di Rovigno, per esempio, perché Pola si è quasi spopolata, ma Rovigno molto di meno.
Sì, però quindi comunque la come dire, la parte di persone che la componente che rimane, come dire, anche lì c'è un grande stereotipo, attenzione, che rimangono solo ed esclusivamente quelli che erano vicini al nuovo regime di Tito. Io insomma in questi anni ho fatto un po' di studi, non credo che possa essere un paradigma questo, perché è indubbio che rimangano soprattutto chi hanno ideologie vicine a quelle di Tito, però è anche vero che ci sono molte persone che rimangono per i motivi più disparati, per il fatto magari di
uno prima di partire deve fare due conti.
Certo, però ecco, ad esempio, come dire, l'altro elemento che va messo in evidenza, appunto, come a Rovigno rimangono, a Fiume anche qualcuno rimane, perché comunque anche appunto Fiume c'è poi anche bisogno, come dire, di manodopera, no? Che rimettesse in moto le cose.
Sì, no, quello Ico credo che fosse interessante nel discorso di Claudio, era anche un po' invertire il paradigma, nel senso, bah, a me è venuto subito in mente Il sogno di una cosa, il romanzo di Pasolini, dove c'è anche chi
è una cosa differente, se mi permetti, quella cosa lì. Il sogno di una cosa racconta in un certo senso un'altra storia, che è quella, come dire, dei
friulani che vanno verso la Jugoslavia.
Il problema è che però nel 1948, quando Tito rompe con Stalin, come dire, Claudio lo sa meglio di me, non fanno una bellissima fine, perché loro si schierano,
certo,
a favore di Stalin,
sì,
e non di Tito, e insomma vanno, quindi, a Goliotov
così,
in altri luoghi ameni.